gli speciali di Radio Incontri in Blu. Vannuccio Faralli, uomo della Repubblica. Saluto a tutte le amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori da parte di Alessandro Ferri. Bentornati agli speciali di Radio Incontri in Blu. In questo speciale vi riproporrò una bella iniziativa che si è svolta il 2 giugno 2016 presso la sala del Consiglio Comunale di Cortona. Il titolo era Vannuccio Faralli, uomo della Repubblica, la Repubblica italiana, nati antifascisti, resistenti, democratici. Si tratta di un'iniziativa particolare che voleva celebrare al contempo sia la Repubblica Italiana, ovviamente il 2 giugno, specialmente nel 70° anniversario del referendum istituzionale, sia dall'altro lato anche il ruolo della donna, prima nella Resistenza e poi nella politica repubblicana. Il referendum del 2 giugno infatti fu il primo in cui le donne italiane ebbero il diritto di voto. In questo senso quindi si è fatta intervenire Lidia Menapace, una nota esponente della Resistenza e tuttora ancora impegnata nella lotta alle disuguaglianze, ma allo stesso tempo si è voluta anche rievocare la figura di Vannuccio Faralli, che fu cortonese, uno dei massimi esponenti della Resistenza e fu il primo sindaco di Genova dopo appunto la fine del secondo conflitto mondiale. Proprio per questo motivo l'iniziativa è stata organizzata congiuntamente dal Comune di Cortona, dal Comune di Genova e dall'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ovviamente nella sua sezione cortonese. Nel corso dell'iniziativa quindi hanno parlato il sindaco di Cortona, Francesca Basagneri, e l'ex sindaco di Cortona e attuale presidente della locale sezione ANPI, Emanuele Rachini. Noi iniziamo, per motivi diciamo di minutaggio, il nostro speciale con l'intervento dello storico cortonese Mario Parigi, che dunque parla più nel dettaglio della figura di Vannuccio Faralli.
Un giorno di festa oggi, si è detto il 70° compleanno della nostra Repubblica, 70° compleanno del voto alle donne, ne parlerà meglio prima dopo Lidia Menapace. E quindi chi meglio di Vannuccio Faralli? Come è nel manifesto, nella locandina, c'è scritto uomo della Repubblica. Lui è veramente stato un repubblicano e pochi paesi piccoli come Cortona, perché ci piace atteggiarci a città, ma in fin dei conti Cortona è un paesone. Quindi un paese come Cortona ha avuto un costituente. Sono pochissimi i paesi in Italia che possono dire questo. Quindi lui, se si dice Costituzione e Repubblica, possiamo abbinare il nome di Faralli. E Cortona, un altro vanto, può abbinare sia Faralli che Pancrazzi, perché sapete tutti che Pancrazzi è quello che ha rivisto stilisticamente la nostra Costituzione, che è considerata anche un trattato letterario, e questo grazie a un altro cortonese. Quindi Faralli, seppure eletto nel Collegio di Genova, fu uno dei costituenti. Insieme, vedete, agli altri costituenti della nostra provincia di Arezzo, che furono il democristiano Amintore Fanfani, il comunista Galliano Gervasi e il socialista Grazi Enrico. Allora, proprio 5 anni fa, in occasione della festa della Repubblica, ho parlato per l'ultima volta di Vannuccio Faralli in pubblico e all'epoca erano ancora vivi 4 costituenti. Era ancora vivo Scalfaro, che poi è deceduto nel 2012, ed erano ancora vivi Giulio Andreotti, Teresa Mattei e, vedete qui, Emilio Colombo, che è stato proprio l'ultimo costituente morto nel 2013. Allora, devo dare atto all'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Rachini ad aver riesumato Vannuccio Faralli, perché concedetemi questo termine che ho già usato 12 anni fa in questa sala, perché Vannuccio Faralli, inspiegabilmente, magari io ho le mie idee sul perché, però Vannuccio Faralli è stato completamente dimenticato dalle forze politiche cortonesi, ma soprattutto anche dai cittadini. Nessuno a Cortona, tutt'oggi, se non andiamo in giro a parlare, non certo con un ragazzino delle scuole medie, neanche con uno delle superiori, ma con degli adulti che hanno la metà, 40-50 anni, domandiamo chi era Vannuccio Paralli, non lo sa nessuno. Non gli è stata dedicata neanche un vicolo. Ancora a Camucia, pace all'anima sua, c'è una strada intitolata a un fascista, a un martire che fu ucciso nella strage di Renzino, c'è una via intitolata a un fascista, è giusto anche questo, però non aver dedicato, non aver pensato minimamente a Paralli è stata, secondo me, come è stato detto prima di me, una pecca grossa, che poi l'amministrazione Vacchini ha colmato in questo progetto che poi vi andrò a dire. Quella che vedete è l'immagine della piazza Vannuccio Paralli, inaugurata il 30 aprile del 1985 dal sindaco Fulvio Ceropolini. Chi è pratico di Genova si rende conto che è una città particolarissima, intitolare una piazza in Genova è quasi impossibile, perché è una città che si sviluppa tutta in alto, non esistono luoghi piani, come si dice noi, e quindi denota l'attaccamento che hanno per Vannuccio Paralli. Quando io ho scritto il libro mi sono trasferito per un po' di tempo a Genova, ospite dei parenti Paralli, e lì ancora se lo ricordano. Entravo in qualche negozio, persone di una certa età, soprattutto nell'amministrazione comunale di Genova, parlavi con gli impiegati genovesi, sapevano chi era Vannuccio Paralli, perché è stato il sindaco della Liberazione. Quindi, dicevo, l'iniziativa dell'amministrazione comunale retta da Emanuele Rachini, insieme al sindaco di Genova dell'epoca, Pericu, fu inaugurato questo progetto di scrivere la biografia di Vannuccio Paralli, e fu presentato il 29 maggio del 2004 in questa sala. Ci fu presentazione del libro e anche una mostra bellissima di fotografie. Dopo pochi giorni, il 5 giugno del 2004, fu inaugurato questo bellissimo busto realizzato da Enzo Scatragli giù a Monsigliolo, nel suo paese natio, e per l'occasione venne a inaugurarlo Carla Voltolina Pertini, una persona che io ho conosciuto in quell'occasione, di una umanità straordinaria. E fu possibile realizzare questo, sì, l'amministrazione Rachini, ma dobbiamo dare atto che fu un merito assoluto dell'assessore all'epoca Angelo Panicchi, che è qui presente, che ci risolse tantissimi problemi in quei momenti. Mi sono anche dimenticato, scusate, perché quando io poi parlo mi emoziono, per la realizzazione della cerimonia di oggi, dell'evento, vorrei ringraziare, oltre all'amministrazione comunale, anche la dottoressa Leonarda Sinceri e la dottoressa Azzurra Castellani, che hanno unito i loro sforzi comuni per arrivare a questo risultato. Perché spesso chi lavora sul campo non viene ricordato, quindi deve ricordarle. Quindi oggi, vedete, sono lì tutte stese queste bellissime medaglie realizzate sempre dall'artista Enzo Scatragli, che dopo ci racconterà di cosa si tratta. Mi ha preceduto l'assessore Ricci nel dire una cosa, però veramente senza fare retorica, tutti questi progetti, libro, mostre, presentazioni, il libro fu presentato anche a Genova nel 2005, la giornata di oggi, il busto, la medaglia, dobbiamo dare merito all'uomo con la telecamera, ad Alvaro Ceccarelli, che con pazienza e competenza con senso civico e completo disinteresse ha mosso centinaia di persone e ci ha riportato un personaggio come Paralli, che è stato l'esempio di come donne e uomini hanno lottato per lasciarci forse immeritatamente una Repubblica, uno Stato democratico nel quale viviamo. Dopo questo preambolo, io cercherò di raccontarvi un po' la vita di Vannuccio Paralli. Io anche nel libro ho cercato di non essere retorico, perché la retorica è l'arma più deleteria nel raccontare la vita di una persona, perché noi italiani siamo anche bravissimi quando uno muore, in vita no, ma quando uno muore tutti a dire che è stato bello, bravo, buono. che ha fatto tante cose intelligenti che magari in vita non sono state riconosciute. Quindi cadere nella retorica sminuisce il personaggio. Quindi sono stato anche facilitato il mio compito proprio dal personaggio, perché sembra impossibile che un uomo nella sua vita abbia potuto fare tutte le cose che ha fatto Vannuccio Varano. Quindi è stato anche divertente studiare negli archivi di Genova, sui giornali, interviste che ho fatto ai pochi superstiti. È stato divertente perché la sua vita è stata proprio un romanzo, dall'inizio alla fine. Lui era nato a Monsigliolo, quindi cortonese, il 15 gennaio del 1891, da una famiglia molto numerosa, come era usuale all'epoca. Erano 7 figli, 2 figlie, Gesuina ed Elena, e 5 fratelli. Quindi vedete i 5 fratelli Faralli insieme alla mamma Luisa, cioè Vannuccio, Arturo, Quintilio, Sen e Francesco. Quindi Vannuccio stette a Cortona per i primi 15 anni, poi nel 1906 andò a Genova, dove già i suoi fratelli si erano trasferiti, Arturo e Quintilio, e erano ben inseriti nel mondo economico e commerciale genovese. Però ecco, questi primi 15 anni di vita nelle campagne cortonesi contribuirono a sviluppare in lui questo senso di giustizia di cui parlava prima Emanuele Rachini. Giustizia, e si dette da fare tantissimo, soprattutto nell'organizzare le leghe contadine e degli operai nelle lotte che poi interessarono l'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale. Si iscrisse da giovanissimo, subito, appena diciottenne, al Partito Socialista nel 1909 e iniziò a lavorare a Genova e faceva il commesso viaggiatore, e quindi si spostava continuamente tra Genova e altre parti dell'Italia, e quindi Cortona, e fu attenzionato dalle autorità. Vedete, questo è un rapporto della prefettura di Arezzo, dove indica le varie connotati. Non hanno la foto, sotto c'è scritto esiste la foto, no, non è come adesso che c'è Facebook eccetera, dove tutti mettiamo le nostre fotografie. Lui riusciva a non farsi vedere e viene classificato quindi come socialista. Da noi adesso dire socialista è come dire uno che appartiene a un qualunque partito, per l'epoca erano quasi dei sovversivi. Poi scoppiò la guerra, lui era un convinto pacifista, come ha detto prima Rachini, però era una persona che rispettava lo Stato, e quindi partì con un grande slancio, grande entusiasmo in questa avventura della guerra come ufficiale di artiglieria. Qui lo vedete insieme con Militoni all'ospedale militare di Bolzano, dove era convalescente da una ferita riportata in battaglia. Lui era anche giornalista, perché ora dirvi tutte le cose che ha fatto veramente è difficilissimo. Comunque, oltre che sindacalista, era anche giornalista, corrispondente per l'Avanti della Liguria di Genova, e sotto le armi, oltre che combattere per le sue doti intellettive, fu anche preso nei servizi segreti militari e eseguì molte missioni all'estero, soprattutto a Vienna e in Ungheria alla fine della guerra, come diplomatico e per seguire le varie fasi della pace. Quindi uno dei dispetti più grossi che gli fecero, ho letto i suoi scritti, è quando nel 1927 le autorità fasciste lo privarono del grado di tenente dell'esercito di artiglieria e lo degradarono, e per lui fu un'offesa, perché ci credeva veramente in quello che aveva fatto durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi, terminata la guerra, tornò a Cortona e Genova sempre a organizzare le lotte sindacali che tutti voi conoscerete, che scoppiarono in Italia alla fine del primo conflitto mondiale. Questa, vedete, è una foto di Piazza Vittorio Emanuele all'epoca, durante una manifestazione socialista. E la prima e unica amministrazione socialista cortonese fu quella del 1920, retta dal sindaco Foscolo Scipioni. Questo era il sindaco Scipioni, coadiuvato nella sua amministrazione da Vannuccio Faralli, che era consigliere, riuscì a farsi eleggere consigliere sia nel comune di Cortona contemporaneamente che nel comune di Genova. Quindi riusciva a fare entrambe le cose, non si sa come faceva, ma era capace anche di questo. E amministrazione socialista che con le incursioni squadristiche fasciste della primavera del 1921 fu abbattuta, e lo stesso Paralli fu uno degli ultimi a rimanere ancora a combattere veramente con le squadre dei fascisti. Fu costretto nel maggio proprio del 1921 a una fuga rocambolesca da Monsignore, perché l'amministrazione comunale era caduta nell'aprile del 21, e nel maggio ormai il fascismo aveva dilagato in tutta la provincia di Arezzo. Andarono un gruppo di fascisti a casa sua per farla finita. Lui riuscì a scappare da una finestra, lo presero i fratelli, lo misero sul primo treno che passava la Canucia e riparò a Genova. Lì a Genova non ebbe vita facile neanche lì, perché continuò la sua attività di sindacalista, giornalista, e viaggiava sempre armato. E ho trovato anche articoli di giornali dell'epoca, e subì delle aggressioni sia lui che i suoi fratelli, anche con dei conflitti a fuoco da parte dell'elemento fascista. Però non era solo questo, non era solo un politico, lui era anche un imprenditore, era un industriale. Da semplice rappresentante riuscì a mettere su anche un'azienda, proprio faceva parte degli industriali di Genova, con continui contatti con quelli di Milano, Torino, e fabbricava forniture nautiche di sicurezza per il Ministero dell'Interno e dei Vigili del Fuoco, con delle attrezzature molto tecnologiche per l'epoca, che faceva venire direttamente dalla Germania. La sua società era la Gambino, strano Gambino, non so perché l'ha chiamata così, era composta, lui assumeva soltanto personale orientato politicamente come lui, anche perché molte riunioni sindacali e del Partito Socialista venivano fatte all'interno della fabbrica, e la conduzione, la sorveglianza di queste maestranze era affidata a dei paesani cortonesi di Monsignore, che erano emigrati a Genova e lavoravano in questa fabbrica. Quindi la sua attività di antifascista, sindacalista, giornalista proseguì per molta parte degli anni 20, fino a che nel 1926 fu arrestato per la sua attività antifascista. Non so se mi sentite, aspettiamo un attimo che passino i tamburini, perché io così non riesco a parlare poco. Bene, e fu arrestato e condannato immediatamente, perché la giustizia la facevano funzionare, un tipo di giustizia, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, un tribunale appositamente creato dal regime fascista per condannare proprio quei reati che riguardavano l'attentato al re e a Mussolini e al regime fascista. Fu condannato a 4 anni di confino, poi ridotti a 3, qui lo vedete, e ci sarebbero tante cose da raccontare sul suo confino, perché era un tipo esuberante, Paralli, e in poco tempo riuscì a farsi amico tutta la popolazione del primo paese dove fu confinato, Tito, era un paesino tipo il Torreone, un po' più grande, giù in Basilicata, e si fece amico anche del podestà fascista, le autorità locali, i carabinieri, tutti quanti, e faceva feste danzanti, ricevimenti, e alla fine scoprirono cosa stava accadendo e lo trasferirono a Lavrenzana, sempre un altro paesino in Basilicata. Questa è la carta di permanenza di Paralli, con tutte le prescrizioni per i confinati. Questo è il paesino Lavrenzana, dove fu confinato, e al termine dei 3 anni, quindi da 4 ridotti a 3 di confino, tornò a Genova, dove sposò Gabriella De Ponte, la donna della sua vita, con la quale rimase fino alla morte. E rimase in silenzio, nel senso continuò a fare attività antifascista, però in maniera molto più, perdonate l'eufemismo, in maniera garbata, perché ormai il regime era affermato e non tollerava più nessun disallineamento. però contribuì a convogliare i volontari che andavano a combattere dalla Francia, dall'Italia, passando per Genova, andavano a combattere in Spagna durante la guerra civile spagnola. Dunque si fa un salto in avanti fino all'arresto di Mussolini nel giugno del 1943, e lì, come successe in tutta Italia, tutti i partiti, tutti gli elementi, gli appartenenti ai partiti antifascisti degli anni 20 cominciarono a riunirsi, a riprendere nuovo vigore, e fu fra i fondatori del Comitato di Liberazione Nazionale Ligure, con continui spostamenti e abboccamenti a Roma, quello che permetteva i viaggi all'epoca, e entrò anche nella direzione nazionale del Partito Socialista, il PSIUP, insieme a Nenni Pertini, Bruno Bozzi e a Romita, compagni di partito. Quindi fu costretto, come tutti gli appartenenti ai vari CLN, a entrare nella clandestinità. Quello che vedete è Giuseppe Luponi, un cortonese, anche lui di Monsigliolo, che gestiva il negozio di Faralli su a Genova. E in pratica molte sue riunioni, ci hanno raccontato i familiari, venivano fatte in casa sua, di Luponi. Riunione a cui partecipava Taviani, non so se vi ricorda qualcuno, un grande politico, in cui partecipava Sandro Pertini, che era amico fraterno di Vannuccio Faralli. Spostavano un armadio da un ingresso che dava in un'altra stanza nascosta, e lì si riunivano questi resistenti. Giuseppe Luponi fu arrestato perché non denunciava la clandestinità di Faralli, però non tradì mai Faralli, non firmò mai nessun verbale in cui denunciava il suo datore di lavoro. Questa è Yolanda Pacchini, la moglie di Luponi, anche lei perseguitata politicamente, ma non fece mai il nome di Faralli e neanche dei suoi amici cospiratori. Questa è Giuliana Luponi, la loro figlia, detta Zaretta, che faceva la staffetta. In pratica si metteva in strada, vedeva se arrivavano la polizia, i carabinieri oppure i fascisti, e avvisava se era libera la strada per poter far venire i resistenti. In più trasportava, portava addosso, cucita nei vestiti, i messaggi che Vannuccio, che si era rifugiato nelle colline genovesi, i messaggi che rimandava agli altri appartenenti del CLN. E quando andammo su a Genova nel 2005, lei trovò proprio in un cappottino di quando era piccola, cucito nei risvolti, ancora un bigliettino che gli aveva scritto, che aveva messo dentro il cappotto Vannuccio Faralli. E in questo bigliettino dice: caro Peppino, che sarebbe il cuore, consegna all'attore lire 1000 per me, ci rivedremo presto. Saluta tutti e tanti auguri a te, Landa, Zaretta e Libero, con tanti baci, Vannuccio. Dai qualche notizia all'attore. Quindi questo è il contenuto del biglietto. Quindi questa sua latitanza purtroppo terminò il 27 dicembre del 1944, dopo un inseguimento e un conflitto a fuoco con i fascisti e i nazisti, soprattutto l'SS, da cui era ricercato attivamente, fu arrestato perché cercava di coprire la fuga del generale Amoroso, che era il capo armato del CLN Ligure, e fu portato, come tutti i prigionieri politici, al carcere di Marassi. Ma prima di andare a Marassi, i prigionieri politici venivano portati alla Casa dello Studente. Queste sono le celle della Casa dello Studente. Ora vi leggerò dei brevissimi passi dove Faralli racconta che cos'è la prigionia, perché un conto vederle al cinema queste cose, che sono anche belle da vedere, è un conto viverle in prima persona. Una cosa spaventosa erano le notti. Si sapeva di essere interrogati e si viveva con l'ansia, soli, in quelle piccole celle. Dopo le 10 di sera anche il rumore del tram tace. Il minimo scricchiolio sembra il passo di quello che viene a prenderti. E le terribili notti, quando portavano tutti i carcerati alla fucilazione, sentivamo prima gridare i loro nomi e poi il passo lento dei condannati. Quindi Faralli, arrestato nel dicembre del 44, fu torturato fino quasi alla sua liberazione. Vedete, questo è un telefono militare da campo, modello 36, che i nazisti avevano modificato e con le quali davano le scosse, facevano l'elettroshock ai prigionieri. E qui ci racconta Faralli, uno dei tanti interrogatori a cui fu sottoposto. Ho subito molti interrogatori, sempre di notte. La prima volta sono stato torturato con scosse elettriche con la corrente a scatti, che è la cosa più spaventosa che esista. Ogni tanto si fermavano per interrogarmi, io rispondevo sempre negativamente. La tortura è durata per 2 ore e mezza. Mi hanno messo poi in una cella fredda, dove c'era solo un piccolo seggiolino. Dopo 3 giorni mi hanno interrogato nuovamente. Allora il tedesco ha cominciato a darmi pugni, calci. Volevano sapere i nomi dei membri del CLN. Hanno aggiunto che erano certi che io ero in contatto con il comitato del quale facevano parte Cirenei, Ugolini, Solari. Io ho sempre negato. Mi hanno torturato ancora con le scosse elettriche per oltre 2 ore e mezza. Cercavo di resistere a tale torture, facendomi forza e cercando di reagire. Il patimento mi faceva sudare tanto che tutto il tavolino dove i carnefici stavano appoggiati diventò ben presto bagnato. Quando mi tolsero i fili dai polsi e io caddi a terra esausto, hanno preteso che con il fazzoletto asciugassi il tavolo. Poi mi hanno caricato di pugni e calci. Volevano sapere i nomi degli industriali con i quali avevo trattato e il nome di tutte le persone che conoscevo. Io ho sempre negato. Allora hanno cominciato ancora con le scosse elettriche. Sentivo nel cervello delle vibrazioni violente. Con un nervo di bue mi hanno massacrato di botte. Avevo le mani e le gambe gonfie per le passate torture. Mi hanno buttato per terra e preso a calci. Era tutto livido e gonfio, eccetera, eccetera. Non vado avanti, perché per noi è difficile capire che cos'è una tortura. Se ci viene un piccolo mal di testa, io per primo siamo i primi a prendere un momento, qualcosa, che non sopportiamo niente, un piccolo dolorino. Figuratevi le torture a cui furono sottoposti i nostri resistenti. Quindi, come ha detto prima l'assessore Ricci, arriviamo al fatidico 25 aprile e Genova partecipò, come in tutta Italia, Nord Italia, all'insurrezione nazionale. E ci furono dei furiosi combattimenti a Genova, perché i tedeschi avevano occupato i luoghi principali, le colline, il porto, le fabbriche. E il carcere di Marassi fu liberato proprio dai partigiani, lo presero, come si dice, di peso, Vannuccio, perché il CLN si era riunito la notte prima e aveva deliberato che Vannuccio Faralli fosse nominato sindaco di Genova, sperando di trovarlo, perché la notte precedente tutti i nazisti e fascisti presenti nel carcere di Marassi erano fuggiti a nord, portandosi dietro la maggior parte dei prigionieri politici, che poi uccisero lungo la strada. E alcuni purtroppo morirono anche per i bombardamenti, i mitragliamenti di aerei alleati, perché non potevano sapere che in quei camion tedeschi c'erano anche dei prigionieri italiani. E Faralli ebbe la fortuna, tra virgolette, di non essere portato via, perché era stato dichiarato intrasportabile. Dalle botte, le violenze che aveva ricevuto, non riusciva neanche quasi a camminare. Quindi lo presero di peso le brigate Matteotti di Genova e lo portarono in trionfo al Palazzo Tuzzi, al Palazzo Comunale di Genova. Proprio 2 righe di Vannuccio su questo momento, quando fu portato in braccio dai partigiani e proclamato sindaco. Sono stati un pochino violenti. Appena sono sceso dall'automobile, abbracci da soffocarmi, baci da farmi tremare i denti. Buoni e cari amici, compagni di tutti i partiti che da 22 anni aspettavano quell'ora che avevamo tramato, cospirato, lavorato per la libertà della nostra città e la fine del nazifascismo. Si parlava tutti in una volta, ci si rivedeva e riconosceva dopo anni di lontananza, ci si abbracciava, ci si baciava, la folla gridava la sua gioia. Io rispondevo «Viva Genova!» e l'armonico avvocato Vigilio Caldani, che mi accompagnava, urlò «Viva la libertà!» e in nome della libertà io risalì dopo 24 anni lo scalone di Tuzzi, che è il Palazzo Comunale. Genova, come ho detto, ebbe l'insurrezione, però è stata l'unica città della storia d'Italia, non so se anche all'estero, in cui delle truppe regolari, quelle tedesche, firmarono, cioè si arresero a delle truppe irregolari, quindi ai partigiani, firmando proprio un trattato di resa. Qui vedete tutte le truppe tedesche con i loro comandanti in prima fila che percorrono via 20 settembre a Genova e si arrendono ai partigiani liguri. Quindi fu una cosa veramente storica. E qui sono immagini di euforia, di felicità nel palazzo comunale di Genova, con Faralli che brinda per l'avvenuta liberazione. E una cosa che notarono gli alleati, qui vedete il generale statunitense Edward Almond, comandante in capo della 92esima divisione americana di fanteria, che sta facendo una visita ufficiale al sindaco di Genova, Vannuccio Faraldi. Gli americani arrivarono il 27 di aprile, arrivarono due giorni dopo la liberazione di Genova, che si era liberata da sola, e trovarono una città in piena funzione, funzionava tutto: luce, elettricità, scuole, mezzi pubblici, autorità insediate. Quindi rimasero stupiti nel dover fare quasi niente, soltanto prendere atto che la città era liberata e i partigiani erano riusciti con la loro azione armata a salvare la maggior parte delle fabbriche di Genova e soprattutto anche il porto, martoriato da mesi e mesi di incursioni aeree anglo-americane. Qui vedete Faralli che legge il nome della giunta da lui composta. E questa è la giunta Faraldi al lavoro. Vedete che è una giunta non come adesso, che possono arrivare a 7, 8, 10 elementi, è una giunta enorme. Non mi dilungo sull'attività di Faraldi sindaco, nel mio libro l'ho ampiamente descritta. Faraldi ebbe il compito terribile, ebbe da fare il lavoro sporco, perché ricostruire una città dopo 5 anni di guerra, dopo anni e anni di bombardamenti, di stragi, perché si verificarono molte più stragi che in Toscana, perché noi avremmo la fortuna di essere liberati quasi un anno prima, e quindi ebbe un compito veramente ingrato che lui portò avanti con questo faro, come diceva prima Emanuele Rachini, la giustizia e l'equità sociale. Addirittura lui progettò e realizzò delle case popolari con i doppi servizi. Pensate, inimmaginabile, perché secondo lui, nei suoi scritti, diceva che la dignità di un uomo gliela diamo soltanto con il lavoro e una casa, e una famiglia se la vuol fare. Però lavoro e casa sono gli elementi imprescindibili per dare un minimo di dignità alle persone. E anche se profondamente anticlericale per la sua formazione politica, Faraldi ebbe sempre grandissimo rispetto per l'autorità religiosa. Qui lo vediamo con il cardinale di Genova Giuseppe Siri, cardinale che ebbe un ruolo importantissimo proprio nel trattato di pace che fu siglato dai tedeschi con i partigiani liguri. Quindi una città, vedete, devastata dai bombardamenti, dai cannoneggiamenti anche degli stessi alleati, al quale partecipò personalmente, seguendo passo passo tutti i lavori, riguardò la toponomastica. Poi, essendo un industriale, si intendeva anche tecnicamente di tantissime cose, e quindi seguì in prima persona la riattivazione di moltissime fabbriche. Qui lo vediamo a Genova, quando ci fu, dopo qualche mese però, addirittura la ripresa dell'irrigazione del gas. Quindi era il compimento finale della ricostruzione della città. E non poteva dimenticare Cortona. Lui non è che aveva una prima e una seconda patria, la sua patria era sia Genova che Cortona. Come cortonese, come tutti noi cortonesi, non dimentichiamo mai le nostre origini. E qui lo vediamo che il 28 luglio del 1945, in piazza della Repubblica, finalmente della Repubblica, che torna dopo 24 anni, torna libero a Cortona, quindi scappato, rincorso dai fascisti nel 21, e il 28 luglio del 45 tornò a Cortona. Guardate che oceano di persone che che lo aspettavano in Piazza della Repubblica. Io tutte queste persone non le ho mai viste in vita mia, in Cortona. Questa foto rende ancora meglio. E tenne un comizio. Non mi sono dilungato sugli aspetti personali di Faralli, perché sennò cadrei nella retorica, però era un oratore eccezionale. Quando faceva dei comizi negli anni 20, spesso, quasi sempre, finivano alle mani, perché era piuttosto irruente nelle sue esposizioni. E qui vedete da Pesceria, sotto le logge, un momento del comizio di Vannuccio Faralli del 48. Dopo lì, nella bacheca, potete vedere il manifesto che avvertiva la popolazione di questo comizio. Quindi tornò spessissimo a Cortona come politico, tornava anche a trovare i parenti, i fratelli, i nipoti, però l'elemento socialista di Cortona aveva piacere di avere Faralli qua. E qui è nell'aprile del 48, nella campagna elettorale per le elezioni politiche. Qui era invece alla festa dell'Avanti a Camucia il 18 settembre del 1953, e mi sembra di riconoscere il maestro Favilli come oratore che sta parlando. Quindi arriviamo adesso all'argomento di oggi, sempre velocissimo, cerco di essere, per non rubare tempo e spazio a Lidia, che sta premendo qui accanto a me. E questo vedete è Re Umberto II, che il 31 maggio passò da Genova, perché sapete, non sto a spiegarvi il referendum, ma penso che sono cose che tutti voi conosciate. Re Umberto fece un viaggio itinerante in tutte le città d'Italia, le principali città, per cercare di convincere gli italiani a votare per la monarchia, e concluse la sua campagna elettorale proprio a Genova. Questo mandò su tutte le furie Vannuccio Faralli, perché era allora sindaco di Genova, e si rifiutò categoricamente di salutare ufficialmente il re Umberto II, fece ammainare le bandiere, e quindi in pratica cercò quasi di cacciare da Genova il re Umberto di Savoia. Soprattutto lui era un antimonarchico, e poi aveva le sue buone ragioni per avercela con Savoia, perché oltre ai meriti risorgimentali avevano avuto il merito di portarci al fascismo e poi alla guerra e alla distruzione della nostra nazione. Quindi Re Umberto tocco andarsene via senza gli onori ufficiali da parte del sindaco Faralli. Quindi, referendum: mio padre ha votato per la monarchia, non glielo perdono mai. Dico, ma cosa hai votato tu per il re? E quindi, vabbè, furono elezioni come sempre molto discusse in Italia, non voglio entrare nell'argomento. Però pensate, su 28.000 elettori, sì, scusate, 28 milioni di elettori, andarono alle urne quasi 25 milioni di italiane ed italiani. Italiane, per la prima volta, le donne. E i voti, io ho cercato anche su internet, non c'è un sito che porta un voto uguale all'altro. Allora ho preso i dati del Ministero dell'Interno, così si spera che siano quelli ufficiali. Comunque, al di là del milione in più o 10.000 in meno, ci fu uno scarto di un paio di milioni di voti. Quindi per la Repubblica votarono 12.718.641 italiani e italiane, il 54%, e per la monarchia 10.718.000, quindi il 45%. La proclamazione della Repubblica slittò di quasi 2 settimane, in Italia si minacciarono da parte delle forze della sinistra vere e proprie rivoluzioni, perché gli animi si scaldarono terribilmente. E a dare questa era la scheda elettorale, molto semplice, non si poteva sbagliare. Ho preso i dati della provincia di Arezzo, siamo leggermente sopra la media nazionale, votarono 174.000 aretini e aretine, e con una percentuale per la Repubblica del 67%, e per la monarchia 32%. come vedremo e come lo stesso Faralli poi ebbe a dire in numerosi interventi pubblici, senza voler discriminare nessuno, nessuno ce n'abbia male, però il vento, il famoso vento del nord e le donne salvarono l'Italia, a mio avviso, ma avviso anche di molti, dalla monarchia, perché tutto il sud votò compatto per il re. E quindi soltanto il voto delle donne che votavano per la prima volta e delle regioni del nord, compresa la Toscana, riuscì a far vincere la Repubblica. Sarà stato un bene, sarà stato un male, per come siamo ridotti adesso non mi sento di dire altro, però che sia una Repubblica, di questo sono veramente felice. Questa è la tessera, appunto, in queste elezioni non si votava soltanto un referendum costituzionale, ma anche l'elezione dell'Assemblea Costituente. Quindi 556 costituenti, non tutti padri, perché abbiamo tutti il vizio giornalistico di dire padri costituenti, perché fu un gruppo ristretto quello che scrisse la Costituzione, però Faralli è stato orgogliosamente, da cortonese, uno dei costituenti. Arriviamo al 3 novembre del 1946, manca pochissimo alle elezioni amministrative anche di Genova, dove Faralli aveva lavorato benissimo con la sua amministrazione e cercò di sfruttare giustamente la visita dell'allora capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, poi dal successivamente nominato primo presidente della Repubblica, per cercare di farsi anche, non propaganda, però per avere un aiutino, come si dice, per le elezioni amministrative, che purtroppo non riuscì a vincere, come succede spesso in Italia, fai il lavoro sporco, poi arrivano gli altri e ti prendono quello che hai fatto a te. E quindi ci rimase malissimo Faralli a non proseguire nella sua avventura di sindaco di Genova, qui lo vedete nella visita ufficiale di De Nicola, che dal 1 gennaio del 48 poi diventò Presidente della Repubblica. Ma Faralli, che era un combattente, non è che si arrese, non faccio più il sindaco di Genova, ma fu eletto deputato dal 48 fino al 63, quindi per 15 anni è stato deputato presso la Camera e ha ricoperto numerosi incarichi nei vari governi, tra i più importanti quelli di sottosegretario all'industria e vicepresidente della Commissione Industria e Commercio. Qui lo vediamo con Enrico Mattei che fanno delle visite, conoscete tutti Enrico Mattei, le visite a dei pozzi di trivellazione dell'Agip Mineraria vicino a Parma, a Busseto, e ho trovato nei carteggi di Faralli molte lettere, una fitta corrispondenza, tra l'altro molto interessante, ho parlato anche con la Fondazione Mattei per fare uno scambio, perché come sapete Mattei poi morì in maniera, dico inspiegabile, però sembra che fu un attentato, morì con l'aereo sul quale viaggiava a Buscapé, e nel carteggio tra Mattei e Faralli si fa molti riferimenti al fatto che Mattei viene continuamente minacciato di morte, lui continua ad andare avanti con il sostegno degli amici e anche dello stesso Faralli, che lui ringrazia per gli attestati di stima e di coraggio che continuamente gli fa per iscritto e anche di persona. In pratica, con la sua attività di ricerca mineraria sul suolo italiano e di cercare di stringere patti con produttori che non fossero legati alle famose sette sorelle, che erano le compagnie petrolifere americane statunitensi, pestò i piedi forse a troppa gente e Mattei fece quella morte che tutti conosciamo. Questa è una foto agiografica, proprio tratta dall'archivio storico della Camera dei Deputati, che ci fa vedere un Faralli con il suo famoso fiocco lavaliere, da ribelle fino in età anziana, in età inoltrata. Qui lo vediamo con Pertini, un'amicizia che l'ho legato per tantissimi anni, e sempre con i giovani. Faralli si è sempre circondato di giovani, si nutriva della forza che i giovani gli trasmettevano. Qui in una pausa durante i lavori alla Camera dei Deputati, ci stiamo avvicinando alla parabola definitiva della sua attività sia politica che di vita, e qui è a ottobre del 63, al 35esimo congresso nazionale del Partito Socialista, insieme al suo amico di una vita, Pietro Nenni, che erano dei coetanei, e proprio nel 63 la direzione del partito gli chiese con educazione di farsi da parte, per, non dico per raggiunti i limiti d'età, però erano già 15 anni che cavalcava le scene della nostra Camera dei Deputati e doveva far largo, far posto a quelli più giovani, e non attaccandosi alla poltrona come fanno molti politici a livello nazionale. Faraldi obbedì e lasciò e non si ripresentò, perché se si fosse ripresentato ancora avrebbe sicuramente detto la sua. Quindi ho cercato di non fare retorica raccontando questa vita avventurosa di Faraldi. Ho tralasciato tantissime cose per non annoiarvi troppo e per lasciare spazio agli altri. Concludo con queste parole di Pietro Nenni, come ho detto prima, amico di una vita di Faraldi, che andò a trovarlo nella sua casa di campagna pochi mesi prima della sua morte. Tratto dai diari di Pietro Nenni. Visita malinconica del buon Vannuccio Faraldi. Siamo fraternamente amici da 50 anni, alla mia età. L'ho trovato maledettamente invecchiato. La turpe vecchiaia, diceva D'Annunzio. Gli tremano le mani, gli tremano le labbra, la parola gli si inceppa. Ha avuto un incidente per una caduta che ha comportato 40 giorni di ingessatura della gambaccio sinistro, ma non è questa evidentemente la causa del suo deperimento. Da tener conto che era un uomo aitante, forte, così come era stato nella guerra del 15, un brillante ufficiale di artiglieria. Mi sono guardato in lui come in uno specchio e ho provato una gran pena per me, più che per lui, per i miei prossimi anni. E c'è chi mi vorrebbe di nuovo al governo, addirittura agli esteri. Giorni or sono un amico citava De Gaulle, addirittura Adenauer. Certo, ma perché puntare su delle eccezioni quando la regola è qui, oggi, davanti ai miei occhi? Grazie.
Abbiamo dunque sentito il bel intervento e molto documentato di Mario Parigi. Vi ricordo che se volete approfondire la figura di Vannuccio Faraldi, appunto Parigi ha scritto un volume a proposito che si chiama Vannuccio Faraldi, storia di un'Italia dimenticata, ed è stato pubblicato nel 2004 per le edizioni Franco Angeli. Proseguiamo con il successivo intervento, vale a dire quello di Enzo Scatragli, che è l'incisore e autore della medaglia a ricordo di Vannuccio Faraldi, che è stata realizzata proprio nell'occasione.
Buonasera. Tutto cominciò quando il mio amico Scatragli mi chiamò per fare questo busto a ricordo di Vannuccio. Un artista non deve mai pensare solo esclusivamente alla sua piazza, c'è di mezzo il mito, cioè quello che è stato una persona oltre che la sua piazza, e bisogna cogliere quell'aspetto. E visto che la figura leonina viene fuori una cosa che a me ancora mi soddisfa. Poi in quei giorni si vuole anche la discorsa, la proposta, perché non fare col tempo anche una medaglia. La medaglia è un piccolo monumento che ognuno si porta a casa sua, fa parte proprio della propria scrivania, fa parte della memoria, non se la tocca. Quindi questa idea, questa medaglia è stata maturata nel giro di questi 10 anni, poi finalmente ci siamo anche arrivati. La medaglia purtroppo nasce, dico purtroppo, nel 1438 come una forma di autocelebrazione, perché i dignitari di Giovanni VIII Paleologo ebbero questo onore di ricevere l'immagine di questo importante personaggio che era venuto a Firenze per un concilio delle chiese cristiane. caso invece, poi dicevo, la medaglia piacque questa idea che il Pisanello, che fu l'autore della prima, fu ancora contattato da Gonzaga, fu contattato da Leonello d'Este, cioè praticamente tutte le grosse casate si autocelebrarono in queste nasce comunque come propaganda individuale. In questo caso, visto che non è che ce l'ha chiesta lui, ma siamo noi che gli si dedica, assume appunto un significato molto importante. Grazie.
Dopo l'intervento di Enzo Scatragli, l'iniziativa si è conclusa con le parole di Lidia Menapace. Nata nel 1924, Lidia Menapace è una politica e saggista italiana che ha preso parte da giovanissima alla resistenza partigiana. Di formazione cattolica, aderì al movimento dei cristiano-sociali e tra il 2006 e il 2008 è stata senatrice della Repubblica e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. Proprio durante quella legislatura sarebbe divenuta anche presidente della commissione difesa del Senato, ma non raggiunge la maggioranza dei voti a causa delle sue posizioni antimilitariste. Attualmente fa parte del Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ANPI. Sentiamo dunque il suo intervento.
Buonasera a tutte e a tutti, mi sentite?
Sì.
Prima tutte e poi tutti, ma sempre comunque tutte e tutti. Prima di tutto bisogna usare il linguaggio inclusivo. Chi dice tutti, includendo anche tutte, esclude in verità tutte, perché chi non è nominato non ha esistenza. Il linguaggio ha questo straordinario potere simbolico di far esistere ciò che nomina. Ed è una caratteristica tipica di quegli animali che si chiamano umani. Tutti gli animali fanno anche dei versi, esprimono alcuni sentimenti elementari, ma quelli che articolano una parola siamo solo noi umani. Quindi è molto importante rispettare questa cosa. Lo dico sempre, anche se magari disturbo un po' qualcuno, ma bisogna sempre ricordarsi di dire tutte e tutti. Prima le donne, perché prima le donne? Lady first, per cortesia, anche se c'è la cortesia si ringrazia volentieri. Ma in verità è un diritto, perché noi siamo di più. Dall'ultimo censimento risulta che le donne sono in Italia 2.300.000 circa, più degli uomini. Eravamo di più già al referendum monarchia repubblica, perché ogni tanto io ricordo questa cosa e tu mi dico, beh, ma adesso ci aggiorniamo, ma ragazzi, in questo caso proprio bisogna usare il maschile, datevi una mossa, perché se ancora non vi siete accorti dopo 70 anni che noi donne siamo di più, c'è qualcosa che non funziona, che non sia per caso una resistenza interna a cercare di evitare una concorrenza che magari non vi piace tanto, che ti mette di perdere. Or dunque, esorto tutti quanti e tutte quante a usare sempre il linguaggio inclusivo. Allora, mi chiamo Lidia, nome di battaglia Bruna, ho il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente. Ridete pure, se io dicessi attenti, parecchi qua dentro devono scattare, non naturalmente quelli che hanno dei gradi militari molto più elevati del mio, ma insomma un certo numero sì. Eppure quando ricevetti il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente, io mi domandai, ma come hanno fatto? Perché subito dopo mi arrivò invece un congedo assoluto e illimitato, come dire, va bene, ma adesso sloggia per piacere. Ma com'è che hanno fatto a congedarmi se non mi sono mai arruolata? Perché non penserete che la Repubblica, che la Resistenza avesse le caserme dove ci si andava a fare il registro militare, poi si veniva iscritti nei registri. Se avete quest'idea della Resistenza, dove qualcuno poi eroicamente balzava fuori dalle trincee offrendo il petto al piombo nemico, avete certamente un'idea sbagliata. Noi consideravamo assolutamente stupido fare di questi gesti di eroismo un po' d'annunziani che consideravamo appartenenti a una cultura fascistiggiante. Anzi, si diceva sempre, se puoi scappa, perché chi rimane vivo è buono per un'altra volta. Del tutto antiretorica e soprattutto antieroica fu la Resistenza. Ma cosa fu, visto che è poi il diciamo, il grumo forte di ciò che vorrei dire. Beh, fu una cosa straordinaria nella storia del nostro paese, perché infrange, rompe per un periodo breve, 2 anni, ma con grandissima efficacia, una cultura civica italiana che non è invece eroica, non è lodevole. L'Italia è un paese carico di gloria di ogni genere, dal paesaggio alla poesia, alla musica, tutto quanto, insomma, è eccellente. Le virtù civiche un po' meno. C'è una ragione, le cose hanno sempre una ragione. C'è una ragione storica, probabilmente sì. Ogni qualvolta ci si occupa di un fatto, prima di mettersi a dire ah che brutta roba, adesso chissà dove finiamo, dice ma quali sono i precedenti di questa? Beh, quali sono i precedenti della nostra scarsa coscienza civica? Beh, dunque, quando in Europa cominciano a formarsi le grandi monarchie assolute, i grandi stati nazionali, per la prima volta l'Italia rimane indietro, perché invece prima con i comuni, quella era stata anche più avanti di tanti altri paesi europei, l'Italia rimane indietro, non si forma uno stato nazionale italiano, perché c'è chi se l'è chiesto, si chiamava Machiavelli, e studiando gli altri paesi si accorge che trasferendo in Italia lo stesso processo si sarebbe visto che qualsiasi tentativo di unificazione che fosse calato dal nord o cercando di salire dal sud avrebbe incontrato a metà strada lo Stato della Chiesa che avrebbe impedito questa unificazione. Allora, spregiudicatamente, visto che Machiavelli è colui che ha scoperto le leggi scientifiche della politica, non è quello che ci sarebbe bello, che non è un moralista, è uno scienziato, devo trovare qualcuno contro il Papa, contro cui il Papa non possa mettersi. Siccome Papa allora era un Borgia, non di spiccati costumi personali, ma questo non riguarda Machiavelli, aveva una figlia che si chiamava Lucrezia, famosa avvelenatrice, e un figlio che si chiamava Valentino, che era veramente un brigante, detto brevemente, ma che era dotato di molto coraggio e di grande decisione. Machiavelli punta sul figlio di Papa Borgia, sul duca di Valentino, ha detto di Valentino, lo fa diventare il principe, il suo sogno di un personaggio politico che riesce a fare anche dell'Italia una grande monarchia assoluta, unitaria, uno Stato nazionale che allora veniva a fare una nazione in Europa. Il Valentino muore precocemente, ma Machiavelli rimane fregato, diciamo, in modo non elegante, ma insomma per farsi capire subito. Però a Firenze, che allora era una città molto vivace, non da allora e non solo fino ad allora, c'era un altro personaggio che si occupava di cose politiche e storiche, di Mario Guicciardini, il quale Guicciardini obietta a Machiavelli, erano conterranei e contemporanei, ma io ho pure i miei interessi, che sono legittimi, il mio particolare, come dice nel suo linguaggio, devo pur difendere il mio particolare, perché mai devo occuparmi degli interessi generali? Prima ci saranno i miei. Questa osservazione di Guicciardini ebbe un successo così strepitoso che diventò un proverbio. Proverbio: o Francia o Spagna, purché se magna. Ditemi se non è un proverbio tuttora attuale. Che cosa voleva dire semplicemente? Che vinceva la Francia. Allora uno diceva: viva la Francia, dammi un piatto di minestra. Vinceva la Spagna, cioè, viva la Spagna, dammi un posto di lavoro. Al posto invece dell'esercizio dei diritti civili entra in gioco l'affermazione di sé e del proprio vantaggio. Questa cosa segna da allora la storia d'Italia in maniera assolutamente pervasiva. Ogni qualvolta oggi diciamo ma che tempi, sarebbe meglio che ripassassimo un po' di storia, non solo la Boschi deve ripassare la storia, ma tutti quanti, e ammetteremmo che tante volte nella storia del nostro paese prevalgono gli interessi individuali, privati, invece che quelli pubblici. Prima di stare molto attenti alle cose private, io consiglierei un esercizio che qualche volta si dice, Pericle avrebbe detto, sapete, diciamo proprio il discorso di Pericle, noi ad Atene faremmo così, Pericle avrebbe detto, noi delle cose private ci occupiamo meno, perché chi si occupa delle cose private, idia, si chiama idiotes. Nel greco antico privato si dice idiota e vuol dire tutte e due le cose, anche idiota. Noi cerchiamo di rimanere lontani dalle idiozie, imparando un po' sempre dalla storia. ci hanno insegnato a scuola che la storia è il maestro della vita, quindi proviamo a obbedire qualche volta anche a questo maestro. C'è qualche momento della storia italiana in cui il guicciardinismo non prevale? Beh, la Resistenza è uno di questi momenti. Se durante la Resistenza tutti e tutte avessimo pensato ma qual è il mio interesse, certamente avremmo perso seccamente. Non avremmo mai potuto tenere testa a una cosa come la Wehrmacht. Qualsiasi scontro campale non c'era partita, era perso in partenza. Com'è che siamo riusciti e riuscite a far perdere, sconfiggere un così temibile avversario come era Hitler, come il suo esercito, come il suo sistema militare, che ha tenuto testa al mondo per un bel po' d'anni, che allora era ancora potente? Io sono convinta che questo fu perché dentro ciascuno e ciascuno di noi ci fu una pertinace e personale, ma non individualistica, decisione di dire no, queste cose non vanno, non posso accettare. E nessuno può farci dire di no se noi pensiamo un'altra cosa, nessuno può farci dire di sì se noi pensiamo un'altra cosa. Qui c'è una specie di residuo individuale, invincibile, possono anche farci del male ovviamente, ma non farci cambiare opinione se non vogliamo. Questa è veramente quella forza dell'essere umani, dell'essere umane, che ci appartiene a tutti e a tutte e che misura la democraticità degli ordinamenti, quanto più o quanto meno è facile, giusto, riconosciuto, ammesso di dire di sì o di no secondo le proprie convinzioni personali. Siamo in un momento in cui il non guicciardinismo della Resistenza incontra degli ostacoli molto pesanti, molto grossi. Questa è la cosa che è preoccupante. Ma non è preoccupante perché ci mettiamo a dire nei miei tempi, nel tempo antico, i giovani oggi. I giovani, a me viene spesso fatta giustamente la domanda, ho 92 anni, cosa fai tu per i giovani? Io invecchio, cosa devo fare? Più che invecchiare, cosa volete da me ancora? Mi preparo a lasciare il posto, cosa volete di più da me? I giovani di per sé non significano niente. Come si fa a risolvere la questione giovanile? Basta lasciare che invecchino, passano anche loro. Non è interessante l'età anagrafica, è interessante la condizione dei giovani studenti, delle giovani madri con bambini piccoli senza servizi sociali. È sempre la condizione sociale quello che rende significativa un'appartenenza alla specie umana, altrimenti appunto l'appartenenza all'anagrafe è una cosa che viene contata, qualcun altro conta altre lancette sulla nostra durata di vita, a un certo momento taglia il filo, punto, basta, fine, non è particolarmente importante, è un sillogismo che aveva già scoperto Socrate, insomma, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, punto, fine, cosa volete dire ancora? Niente. Non è una forma di cultura aggiuntiva, creativa, che stimola a pensare, addormenta invece. Che cosa sveglia invece? La curiosità, il domandarsi sempre il perché delle cose. Allora, se ci domandiamo perché siamo in una condizione, in una situazione non particolarmente felice, fortunata, prospera, allegra, perché tutti quanti brontoliamo dalla mattina alla sera, ci arrabbiamo furiosamente? Beh, a me capitò, per esempio, di avere delle rabbie furiose già la prima volta che votai. La mia famiglia era repubblicana, quindi non avevo mio padre, Mazziniano, che mio nonno, tutti quanti così, quindi non avevo nessuna difficoltà. Noi votammo in massa per la Repubblica. Però a me, anche alcuni che avevano insieme a me partecipato alla Resistenza, domandavano reggendosi il capo come se avessero il cervello troppo pesante, invece non è vero, c'erano solo l'artrosi col cervicale, ma dobbiamo dare il voto alle donne? Ecco, le rabbie che passai, i litigi furibondi, rispondevo, ma perché il voto tu ce l'hai, è tuo, lo vuoi distribuire, diamo il voto alle donne? Sai che la domanda è già sbagliata, la domanda è quant'anni ci mettiamo ancora a riconoscere che le donne hanno diritto di voto? Bisogna riconoscerglielo, non darglielo, nessuno dà niente a nessuno, un diritto appartiene. La nostra Costituzione dice, per esempio, che la sovranità appartiene al popolo, primo articolo della Costituzione italiana. Nel secondo comma dice la sovranità appartiene al popolo, cioè, beh, ma poi è un modo di dire, perché dopo la Rivoluzione francese sempre la sovranità. No, La sovranità appartiene al popolo che la esercita, non è previsto delegare. Chiunque dice fate questo perché lo dico io che rappresento il popolo, mente sapendo di mentire, se no è ignorante, mente essendo ignorante. Il concetto di scegliere tra mentire e essere ignorante, qualche volta è tutto e due. Ma il popolo esercita la sovranità. Cosa vuol dire esercita la sovranità? Per esempio, vota nel referendum. Il referendum è un'espressione della sovranità popolare, prima ancora che essere un modo per vagliare le opinioni che stanno più di qua o più di là. Prima di tutto è un esercizio della sovranità popolare. È quindi una scadenza di grandissima importanza. E qual è oggi l'ostacolo principale, una volta dicendo il nemico principale? È l'estensionismo, la calata, la perdita di interesse per la vita politica. Noi ci troviamo nella condizione peggiore che c'è oggi in Italia dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, ci sono tanti altri problemi anche, è però questa specie di lenta, ma progressiva, ma continua disaffezione rispetto alla vita politica. Quindi il primo compito, per così dire, di chi vuole essere un cittadino o una cittadina come si deve, è quello di domandarsi perché succede questo. Forse perché la politica non è una attività amabile, divertente, piacevole. C'è sempre quella cosa lì, impegnatevi, tutti quelli che fanno politica, io quanto mi do da fare, quanto soffro, quanto... Chi volete che imiti uno o una che come modello di vita offre quello di star male? Io sono convinta di favorire di più l'apprezzamento per la politica, di quanto mi diverto a fare politica, confronto con altre mie opinioni, qualche volta litigo anche, ma quante amicizie sono nate da una bella litigata, dove ci si è detto veramente tutto senza tenersi niente nel gozzo, che fa anche bene alla salute e non viene mal di fegato. Invece questa maniera, diciamo, un po' militante di fare politica, sempre lì sull'attenti, sempre lì ad aspettare ordini, sempre lì pronti a intervenire, mi fa venire in mente un bellissimo motto di lotta continua. Io non ero di lotta continua nel 68, ma comunque è un bellissimo motto di lotta continua che diceva: a furia di essere militanti si diventa militonti, perché appunto uno è sempre lì sull'attenti, signor sì, non sa più come si fa a dire no, invece a dire no è importante. Ogni qualcosa viene proposto, qualcosa di sbagliato, qualcosa sul quale non si vuole che si ragioni nemmeno, fate così perché ve lo dico io, sì, può darsi che si guadagni anche un mezzo posto, una mezza promessa di essere ricandidati o ricandidati possibile, ma comunque si scade totalmente nella scala dei valori umani, si perde umanità, si perde interesse. A me invece piace molto che della vita politica vengano mostrati anche gli aspetti ludici. Sono, diciamo, propagandista di una famosa corrente politica che si chiama via alcolica al socialismo. Nel senso che sarei molto contenta che si avviasse una prospettiva politica alternativa, dal momento che sono convinta che il capitalismo è in crisi irreversibile. Ma per piacere che sia anche fatta di conviti e di simposi. Non di alcolismo, ma di via alcolica, sì, qualche buon bicchiere non guasta, aiuta anche a rendere più piacevole lo scambio di opinioni, tutto sempre con misura, ma non con avarizia, con sobrietà, non con austerità.
Con l'intervento di Lidia Menapace si conclude quindi questa giornata di studi e di interventi dedicata a Vannuccio Faralli e al ruolo della donna nella Resistenza e nella Repubblica Italiana. Vi ricordo che potrete riascoltare questo speciale sul nostro sito www.radioincontri.org e vi invito a proseguire nell'ascolto della nostra programmazione. Un saluto sempre da parte di Alessandro Ferri e al prossimo speciale. Avete appena ascoltato Vannuccio Faralli, Uomo della Repubblica, uno speciale di Radio Incontri in Blu.